Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche, fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Iniziamo a voi l'introduzione.
Monsignore, il brano di stasera è un brano notissimo e vorrei provare una duplice chiave di lettura. La prima relativa, diciamo, al brano nella sua realtà storica, cioè al miracolo nel suo svolgimento reale, di fatto realmente accaduto. E mi vorrei soffermare su questa figura di Pietro e dei suoi soci, che sono dei pescatori di professione, quindi conoscono bene la professione del pescatore, conoscono bene le acque dove si trovavano e conoscono bene il loro mestiere. Eppure per tutta la notte hanno faticato invano. E nel momento in cui Gesù chiede a Pietro, di gettare nuovamente le reti, nonostante Pietro sappia che in quelle acque in quel momento non ci sono pesci, si fida della parola di Gesù, di quella stessa parola che fino a poco prima aveva ascoltato dire alle altre persone, alle altre genti che si accalcavano sulla riva. E ricordavo un vostro commento a questo brano, in cui spiegavate come per il solo fatto che Pietro ascolta, obbedisce a questa parola di Gesù, è come se Dio creasse in quel momento stesso i pesci che fino a un momento prima non c'erano. Questo diciamo relativamente al fatto storico. E, però, correggetemi se sbaglio, mi viene da fare un parallelo, diciamo, da leggere questo evento, in maniera simbolica, riferendola a noi cristiani. Anche noi cristiani, talvolta ci affatichiamo, cerchiamo di gettare reti, e espedienti di modernità, di innovazione per attirare le persone a Cristo, per farle avvicinare alla Chiesa. E non ci rendiamo conto che in questo modo fatichiamo vanamente. E basterebbe invece che gettassimo queste reti, gettassimo le reti per attirare l'altro, fondando la nostra parola su quella di Cristo, e forse quelle reti si riempirebbero. E si riempirebbero non solo per qualche momento, ma sarebbe una pesca ricca come quella di Pietro.
Cerchiamo di mettere qualche principio di verità. Prima di tutto, Pietro fa l'esperienza che il mare è vuoto. Se non avesse fatto questa esperienza, non avrebbe potuto poi constatare il miracolo. Nessuno. Perché andare a pescare sulla parola del Signore in un mare pieno di pesci non è un miracolo. Invece Pietro cosa fa? Dice: oh, io ho faticato tutta la notte e non ho preso nulla. Quindi questa è la storia, non ho preso nulla. Pietro confessa di non aver preso nulla. Poi che cosa confessa? Getterò la rete sulla tua parola. E quindi confesso un'altra cosa, confesso che lui opera solo per fede, non opera per altri motivi, solo per fede. E partendo da queste due verità, tu puoi constatare che il miracolo è veramente miracolo, non è una finzione, è un miracolo. Il mare vuoto. Gesù dona la parola, Pietro obbedisce, le reti si riempiono. Quello che tu hai detto prima è un problema molto serio. A noi manca oggi la constatazione che le reti sono vuote. Ecco, noi pensiamo che le reti siano piene e quindi non ha bisogno neanche più di pescare. È chiaro, Francesco? Infatti non te ne accorgi che ormai di Cristo neanche più si parla e a Cristo neanche più si invita. Perché noi pensiamo che ormai il Regno dei Cieli è pieno e che tutti andranno nel Regno dei Cieli, quindi che bisogno abbiamo più noi di andare a pescare? E allora subito cosa facciamo? Spostiamo noi l'asse dalla teologia all'immanentismo. La teologia è soprannaturalità. Spostando l'asse, cosa ci rimane? Un uomo e basta, senza più che debba essere pescato. Chiaro dov'è il problema oggi? E questo penso che merita di essere, diciamo, preso in considerazione. Chi vuole intervenire? Prego, Francesco.
Ma Monsignore, per rimanere un attimo sull'esperienza di Pietro, sull'esperienza che Pietro fa del fatto che il mare sia vuoto, è possibile che anche quelle delusioni, quelle mancanze che avvertiamo nella nostra vita siano in qualche modo delle mancanze che poi ci serviranno a comprendere che solo il Signore può intervenire?
Questo lo puoi comprendere nello Spirito Santo. Se non hai lo Spirito Santo, anche tu sei nell'immanentismo. È chiaro dov'è il nostro problema. È un problema di immanentismo. E dobbiamo noi vigilare affinché questo non accada, no? Però per questo dovremmo noi essere sempre, diciamo, immersi nello Spirito Santo per poter fare questo, se no non ce la possiamo fare. È chiaro, Francesco? Ed è un problema nostro, no? Prego, che vuol dire Francesco Diacono?
Signore, buonasera. Con quello che è accaduto stasera, ha qualche attinenza il fatto che Pietro abbia ascoltato Gesù parlare dalla sua barca e che le parole di Gesù abbiano toccato il suo cuore, nel senso che è vero, Gesù gli dice getta le reti, lui dice sulla tua parola le getto, ma è avvenuto qualcosa nel suo cuore, visto che Gesù prima ha parlato alla folla dalla sua barca.
Vedi, c'è un mistero in questo racconto, no? Il prima è ignorato. Noi non sappiamo cosa sia successo nel cuore di Pietro. Noi una cosa la sappiamo, che prima il mare era vuoto e poi per l'obbedienza di Pietro le barche si sono riempite di pesci o le reti. Avviene la stessa cosa con il cieconato nel Vangelo. Ma cosa dice il cieconato? Prima ero cieco, adesso ci vedo. Ho obbedito a Cristo e sono passato dalla cecità alla vista. Cristo mi ha detto vai a lavarti, io mi sono andato a lavarmi, poi sono tornato e adesso ci vedo. È chiaro questo, Don Francesco? Poi, il mistero che si passa nel cuore di Pietro non è stato rivelato a noi, non è stato rivelato e quindi non lo conosciamo, però sappiamo che c'è qualcosa in lui che lo spinge a fare un atto di fede. E questo atto di fede poi, ecco, viene premiato con questa pesca miracolosa. Però questo ti dice anche un'altra cosa, che praticamente se tu vuoi pescare, devi gettare la rete sulla parola del Signore. Se tu non getti la rete del Vangelo, non puoi pescare, che il mare non si, no, è vuoto. Il mondo non viene a Cristo naturalmente. Viene se tu getti la rete del Vangelo. Infatti Gesù cosa dice? Andate in tutto il mondo, fate discepoli in tutte le nazioni. Battezzatele e poi insegno loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Quindi la relazione è solo col Vangelo. Prego. Dite.
Sì, volevo chiedere, siccome al termine del Vangelo Gesù rassicura Pietro e gli dice di non avere paura, di che cosa non deve avere paura Pietro?
Di ascoltare. Tu non devi aver paura di ascoltare il Signore. Se il Signore ti dice una cosa, fai quella perché è la sola possibile. Per Gesù è mosso dallo Spirito Santo e non può dire una parola se non la più perfetta, la più santa, la più vera, la più efficace. Che lo Spirito Santo non dice parole inutili, parole vane. Dice solo una parola efficace, una parola perfetta, una parola concreta, una parola che cambia la tua vita se tu l'ascolti. Ecco perché tu non devi aver paura o timore di ascoltare lui. Perché se tu ascoltassi tutti gli uomini, nessun uomo ti direbbe una parola vera come la sua. Non solamente vera, ma che anche si compie. Perché Gesù non dice una sola cosa, vai in mare e getta la rete. No, vai in mare, vai in alto mare, getta la rete e troverai. Quindi sono due parole che Gesù dice. Tu vai a pescare e troverai. E Pietro ha una duplice obbedienza. L'obbedienza di andare in mare e tornare e l'obbedienza di gettare la rete. E quindi poi ha crede fermissimamente che se lui obbedirà, la rete si riempirà. Comprendo dove è la dinamica di Pietro. È questo che è importante per noi. Chi vuole parlare? Sentiamo. Dite, Don Diacono.
Monsignore, allora, relativamente a quello che ci avete spiegato adesso, ci fate capire qual è la relazione tra lo studiare la parola del Signore e invece viverla, agire e proclamare la parola del Signore secondo l'insegnamento dello Spirito Santo? Queste due cose come si connettono tra di loro?
Vedi, la parola si obbedisce alla parola. Per obbedire devi comprenderla, chiaro? E quindi c'è bisogno di colui che te la insegni. Perché se tu non comprendi la parola, la vivi male, l'applichi male, quindi tu ascolti la parola, ti viene insegnata la parola, obbedisci alla parola che ti viene insegnata, ti viene spiegata, ecco. Che la parola è molteplice, no? Tu come fai a conoscere Cristo se non conosci i salmi, non conosci le profezie, non conosci, diciamo, la legge, non conosci tutto il Nuovo Testamento, non puoi comprendere chi è Cristo. E allora hai bisogno di conoscenza per amarlo di più. Sant'Agostino cosa diceva? Comprendo per credere e credo per comprendere. Insieme mettevano le cose. Però ricordati che la comprensione è susseguente all'obbedienza. Non è sostitutiva dell'obbedienza. Tu obbedisci alla parola del Signore, poi a poco la comprenderai. La parola di Cristo è un comando che tu devi accogliere e vivere. Poi a poco comprenderai perché quel comando è giusto, quel comando è vero. Però quando tu ti trovi dinanzi al mistero, per comprendere deve analizzare la scrittura. Deve sapere cosa gli altri hanno compreso della scrittura. E poi se uno, qualcuno dice una falsità sulla scrittura, devi anche sapere ribattere, vedi che quello che tu stai dicendo non è vero. Ecco perché ci vuole lo studio. Non per obbedire, per annunciare. Chiaro? Perché vedi, i comandamenti sono semplici. Tu obbedisci ai comandamenti, però il mistero come fai a comprenderlo? Allora lì devi studiare, devi penetrare nella verità della scrittura, trarla fuori e poi annunciarla anche, perché qualcuno potrebbe dire cose false. Tu devi sapere difendere Cristo sempre. Prego, sentiamo Ornella cosa ci dice.
Monsignore, io vorrei capire meglio questo concetto dell'immanentismo, cioè l'inizio del brano del Vangelo di stasera vede la folla che fa ressa attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio. Ora, è vero che ascoltare la parola direttamente da Gesù avrà avuto un sapore molto molto bello proprio perché era nella sua integrità, no? Però mi viene da pensare, o meglio, leggendo questo brano prima di iniziare la catechesi, mi veniva da pensare che comunque l'anima anela sempre a Dio. Ora noi invece stiamo apprendendo che siamo caduti nell'immanentismo, quindi questa è una mancanza di noi cristiani che non gettiamo più la rete e quindi praticamente il mondo neanche più cerca Cristo, neanche più desidera Cristo.
Ma noi cristiani non cerchiamo più Cristo. Chiaro, se tu non cerchi Cristo, come fai a insegnare all'uomo a cercare Cristo? Prima devi tu cercare Cristo, no? Io ti ho dato il principio. Se tu pensi che domani tu andremo in paradiso, a che ti serve cercare Cristo? Non ti serve Cristo più, no? Se tu dici che tutte le vie sono buone per andare in paradiso, a che serve annunciare Cristo? Non serve più niente, no? È chiaro? Ogni errore che noi commettiamo su Cristo è un errore che si ripercuota all'istante sull'evangelizzazione, sull'antropologia, su tutto, perché la verità dell'uomo è dalla verità di Cristo. Tu cambi la verità di Cristo, cambia la verità dell'uomo, immediatamente. Non c'è da farsi illusione, prego.
Quindi, Monsignore, citando il profeta Geremia, noi anziché dissetarci di Dio ci stiamo dissetando in cisterne di fango oggi.
Ma neanche questo più, comprende, no? Siamo morti Geremia, no? Chiaro? Sentiamo qualche altro, chi vuol parlare? Michele, dite voi.
Buonasera, io vorrei collegarmi a quanto diceva all'inizio Francesco, circa la competenza, diciamo, di Simone, no? Egli attesta che il Signore ha compiuto un prodigio perché è un esperto pescatore. Sa di cosa parla? Nella vita ogni evento importante può essere valutato solo da persone esperte che ogni giorno diano prova alle proprie competenze. Purtroppo a volte non è così. Perfino nella Chiesa importanti compiti di valutazione sono affidati a soggetti inadatti, come dimostra poi la loro stessa vita pubblica. Ma intanto moltissime anime si perdono perché prese allo sconforto o perché vengono private di una guida. Vorrei però capire se effettivamente tutta la responsabilità di questo sta da una sola parte, e cioè ognuno di noi può essere giustificato per il fatto che gli viene meno la guida, anche se per colpa d'altri, e perde la propria fede.
Vedi, al di là della fede, prima di tutto c'è la tua coscienza che deve sempre seguire. Tu sei obbligata a seguire la coscienza sempre, perché la coscienza ti avverte quando c'è il male dinanzi a te e quando c'è il bene. Anche se è un bene naturale, diciamo noi, no? Però la coscienza ti avverte, tu non puoi trasgredire la coscienza. Per chi non conosce Cristo, la coscienza è legge. Poi, se tu conosci Cristo, allora devi passare alla legge del Vangelo. Questo ti insegna Paolo nella lettera ai Romani. Poi tu sai che ognuno è responsabile delle proprie azioni, no? L'ingannato è responsabile di essersi lasciato ingannare. L'ingannatore è responsabile perché ha ingannato le persone. Ora, poiché l'anima è tua, tu devi prestare ogni attenzione a che Satana non te la volti via attraverso mille modi, perché la tentazione c'è sempre. Noi siamo sempre sotto tentazione. È chiaro? E allora che dobbiamo fare noi? Evitare di cadere nella tentazione, ma anche Gesù fu tentato. Ma lui non cadde mai nella tentazione. Dobbiamo noi comprendere che qualsiasi cosa avvenga nel mondo, gli ultimi responsabili della nostra vita siamo noi. A noi il dovere, ecco, di rimanere fermi nella verità, nella luce, nella parola del Signore, qualsiasi cosa accada. Perché questa è una responsabilità personale. Vedi, tu devi comprendere che ognuno di noi deve essere di aiuto all'altro. Però ognuno di noi deve fare attenzione a non lasciarsi rovinare dall'altro. Sono due cose essenziali, l'uno e l'altro. Prego.
Signore, vorrei chiedere questo. Pietro, di fronte al miracolo della pesca, si dichiara peccatore davanti a Gesù. Allontanati da me che sono peccatore. Gesù però lo rassicura. Quindi questa distanza che separa il peccatore, Pietro, come qualunque altro discepolo, come anche noi cristiani di oggi, questa distanza che ci separa da Cristo. Cristo la colma in qualche modo, dice non temete, ve la colmo io, vi trasformo io da pescatori per la terra a pescatori per il cielo. Ora chiedo come noi possiamo accedere a questa trasformazione?
Allora, vedi, se tu vuoi comprendere quanto avviene dopo, devi leggere il profeta Isaia, che è dato a noi come prima lettura questa domenica. Ecco, Isaia va nel tempio a pregare e cosa fa? Vede la santità di Dio, vede Dio attorniato dal suo esercito celeste. E questo esercito cosa canta? Santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti. I cieli e la terra sono pieni della sua gloria. Allora, dinanzi alla visione della gloria di Dio, tu che cosa sei? Un nulla. Chiaro? E se io cosa dici? Io sono un uomo dalle labbra impure che abito in un popolo dalle labbra impure. E il Signore cosa fa? Manda un suo cherubino, il quale prende dall'altare un tizzone ardente, lo passa sulle labbra di Isaia, e cosa dice poi? Il Signore, chi manderò e chi andrà per noi? E Isaia cosa risponde? Signore, manda me. Sono qua, manda me. Se pensi che io possa fare qualcosa, manda me. Qui abbiamo da un lato la somma santità di Dio e dall'altro lato cosa abbiamo? Ecco, la pochezza di un uomo. Ecco, l'uomo riconosce la sua pochezza. Allora tu pensi, qui c'è Gesù che è il santo di Dio e dall'altro lato c'è Pietro che è un povero pescatore. Dinanzi a questa santità somma di Cristo, cosa dice Pietro? Ma io non posso stare con te, sono un povero peccatore. E allora Gesù cosa dice? Non ti preoccupare, che cosa sei? Pensa a ciò che io farò di te. Chiaro, io farò di te. Tu resterai sempre un povero peccatore, un uomo fatto di carne e di ossa, però poi io cosa ti farò? Ti farò diventare pescatore di uomini. E quindi sono io che ti faccio sempre, non sei tu che ti fai pescatore. Chiaro? Vedi, quando Gesù cambia la missione, non gli dice, vedi che adesso, fino adesso hai pescato pesci, domani sarai capace di pescare uomo, ti farò io. Chiaro, ti farò io, non che ti fai tu. E ogni giorno ti farò io. A condizione però che tu parli, ecco, al mondo dalla mia parola. Se tu ti dimentichi la mia parola, non sei più pescatore, che ti faccio io. È chiaro questo confronto con Isaia? Perché Gesù è la somma santità, no? Sulla terra. Pietro è un uomo povero, chiaro, non che abbia commesso peccato. È chiaro che fosse pieno di peccati, questo no, vede la sua pochezza e la sua pochezza la esprime con questa espressione: e sono un peccatore, cioè sono un figlio di Adamo. Tu sei un figlio di Dio o sei figlio di Dio, comprende la differenza? È grandissima la differenza, no? Ecco perché Pietro confessa la sua umiltà, il suo niente, ed è questo niente poi che lo renderà grande. Perché quando Pietro ha dimostrato di essere qualcuno, ha fatto sempre un fallimento. È chiaro? Prego. Dite, Michele.
Vorrei sapere un'altra cosa. I pescatori in quel momento lasciarono tutto e lo seguirono. Quando si trova il Signore, se si decide di seguirlo e affidarsi a Lui, non serve nient'altro. Questi uomini lasciano tutto, il lavoro che consentiva loro di vivere e di mantenere le proprie famiglie. Ma quanta fede serve per arrivare a questa scelta?
Devi sapere chi ti chiama. Ora Pietro sa che chi lo sta chiamando è qualcuno che viene da Dio e ci si può fidare. Ti ricordi quando il Signore mandò a chiamare Eliseo per essere successore nella profezia al posto di Elia? Elia passò. Vide Eliseo che stava arando con 12 paia di buoi e gli gettò il mantello. E cosa gli disse? Tu sai cosa io ho fatto di te? Ti ho fatto profeta al mio posto. E lui cosa disse Eliseo? Lascia che mi congedi e ti seguirò subito. Quindi fece un banchetto, salutò i suoi e si mise al seguito di Elia. Quando il Signore chiamò Abramo, cosa fece Abramo? Subito lasciò la sua casa e si mise al seguito del Signore. Cioè, vede, nella vocazione c'è qualcosa di soprannaturale che emerge, che no, a noi non è dato di afferrare, però c'è un soprannaturale che ti spinge, c'è lo Spirito Santo che ti spinge, c'è lo Spirito Santo che ti muove perché tu segui quell'uomo, quella persona che ti ha chiamato. Quindi noi non possiamo noi ridurre tutto a un fatto umano, che il soprannaturale va affermato con ogni forza. Che qui c'è, noi non siamo nell'immanentismo, dicevo prima, noi siamo nel soprannaturale. Don Francesco Petitto, voi che pensate questa sera?
Io vi volevo fare una domanda per quanto riguarda la tentazione, o meglio, un chiarimento, poiché state parlando della vocazione, della chiamata che il Signore sempre che ci fa. Siccome nella nostra storia quotidiana, io anche l'ho sperimentato, che qualcuno di noi ha una vocazione, ma la fa come se partisse da noi. Allora vi chiedo, questo errore di pensare che siamo noi a dare e non questo Signore onnipotente a farci, dov'è il nostro errore quando cambiamo quest'ordine?
Vedi, la vocazione è sempre legata a un fine. Vieni, ti farò pescatore di uomini. Quando l'angelo Gabriele va dalla Vergine Maria, cosa dice? Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. È chiaro? Vedi il fine. Ora, se tu ti dai la vocazione, ti dai anche il fine. Ma il fine che ti dai tu non è il fine che ti dona il Signore. Comprendi quanto è grande la differenza tra essere chiamati e chiamarti. Anche quando Isaia si propone al Signore, si propone dietro una parola del Signore. Cosa dice il Signore a se stesso? Chi manderò? Chi andrà per noi a dire la mia parola? Ecco la missione. E Isaia cosa risponde? Se vuoi, manda me. A fare che cosa? Io mi propongo però a fare ciò che tu vuoi, non ciò che voglio io. La vocazione e la missione sono due cose strettamente unite. Se non c'è la missione, la vocazione non serve a nulla. Chiamate per che cosa? Chiamate per chi? A fare cosa? Quando il Signore chiamò Giona, cosa disse? Vai a Ninive a predicare il Vangelo. E Giona se ne andò lontano dal Signore. Il Signore poi lo recuperò, lo rimandò a Ninive. Vai ad annunciare la mia parola. Vedi, vocazione e fine sono una cosa sola, non sono due cose. Ora, se io mi chiamo, a che cosa mi chiamo? A fare la mia volontà, non a fare la volontà di colui che mi ha mandato, che mi ha chiamato. Gesù cosa dice sempre nel Vangelo? Per questo io sono nato e per questo sono dal mondo, per fare che cosa? Per fare la volontà del Padre mio, per rendere testimonianza a Lui che è la verità eterna. È chiaro, uniamo sempre missione e vocazione. Altrimenti facciamo un'opera di immanenza. Siete convinto, dottore?
E quindi nel momento in cui io faccio decadere piano piano la missione, mi state facendo capire che cado dalla vocazione.
No, la vocazione non è che cade, perché la vocazione ce l'ha data. Hai separato missione e vocazione, per cui ti dovrai tu una missione da fare. Tu sei sempre chiamato, tu sei diacono e resterai diacono in eterno. Però qui la vocazione che viene da Dio, la missione poi va accolta con la tua volontà ed è alla missione che tu essere fedele sempre. Tu sei chiamato come cristiano a che cosa? A vivere il Vangelo, ad adorare Cristo. Però tu sei tentato di restare cristiano, dirti cristiano, però non adorare Cristo. E questo è l'equivoco che avviene nel mondo, no? Siamo tutti cristiani, però per fare che cosa? Ognuno per camminare secondo la sua volontà, ognuno per dire i suoi pensieri, ognuno per bestemmiare contro il Signore e contro il Vangelo, perché si sta bestemmiando troppo contro il Vangelo e contro il Signore, dicendo cose che il Signore mai ha pensato. Però tu sei cristiano. Comprende la differenza. Per cui tu hai abbandonato che cosa? La missione che ti è stata affidata. E questo è il rischio nostro, no? Ma è il rischio di tutti coloro che camminano dentro Cristo Gesù. Ma anche la missione dell'uomo. E l'uomo sono una cosa sola. L'uomo è stato creato da Dio per essere sempre da Dio. Questo è il fine. Per magnificare il Signore con la sua vita. Per testimoniare che è Dio attraverso la sua vita. L'uomo cosa ha fatto fin da subito? Ha separato la vocazione dalla missione. Questo è il problema. Sei convinto?
Sono convinto. A questo punto, se mi consentite, vi faccio un'ulteriore domanda citando un mio grande amico, che era San Giovanni Paolo II, il quale si presentò a noi dopo la sua elezione a pontefice, gridando all'universo intero: non abbiate paura, aprite le porte a Cristo, perché solo Lui ha potere, parole di vita eterna. Ora vi chiedo, poiché ci state dicendo che anche noi cristiani stiamo incominciando a togliere qualche virgola, qualche parola da questa vita eterna, e vuol dire che la tentazione ha incominciato a lavorare dentro il nostro cuore, la nostra fede.
Non ha cominciato, la sta distruggendo. Se tu ti accorgi ormai, abbiamo un cristiano senza missione, né per quanto riguarda la sua vita e né per quanto riguarda la vita degli altri. Non c'è missione oggi. Perché non c'è missione? Perché siamo caduti in tentazione. Abbiamo snaturato Cristo e snaturando Cristo ci siamo snaturati noi. Ti ho detto prima che ogni errore che tu fai su Cristo diviene un errore che tu fai sul cristiano, un errore che tu fai sulla Chiesa, un errore che tu fai sulla redenzione, un errore che fai tu su tutta la teologia. È chiaro? Questo è il nostro problema. Alessandra, siete convinta di questo?
Sì, sì. Certo, come non essere convinti. Sto proprio pensando che sì, ci si sente chiamati, ci si sente amati anche, ma non si è capaci di trasformare tutto questo in missione. Forse è proprio questo il problema.
No, la missione è essenza della vocazione. È essenza. Anzi, Gesù prima dona la missione e poi chiama. È chiaro, no? Tu vuoi venire da me, devi fare questo, questo e questo. Poi viene segui. Se io dico che non voglio seguire la missione, non c'è bisogno che vada da lui. Quando lui diede la missione del discepolato, cosa dice? Vuoi venire tu di me? Sì, rinnega te stesso. Prendi la tua croce e seguimi. Se tu non vuoi rinnegare te stesso e non vuoi prendere la croce, è inutile che vieni dietro di me. Non serve. Che io non ti posso fare nulla se tu non ti rinneghi e non prendi la croce. Salvo, siete convinto di questo?
Sì, certo, Monsignore. Mi chiedevo qual è la missione in generale per i cristiani, perché c'è quella del discepolato, ma ce ne sono tante altre. Quindi...
No, la missione prima del cristiano è vivere il Vangelo, tutto. Questa è la prima missione. È il discorso della montagna. Tu sei chiamato a incarnare il discorso della montagna nella tua vita. Questa è la missione. Poi dopo ci sono le missioni particolari che tu non puoi fare se non vive la missione universale. Per cui non posso essere vivere da buon prete, buon presbitero, se non vivo nel Vangelo. Perché se io non vivo il Vangelo, come faccio a insegnarlo a te? Non te lo posso insegnare, non lo vivo. Ti è chiara allora la missione. Poi vengono le missioni particolari, però sempre piantate nel Vangelo. Se noi non siamo piantati nel Vangelo, la missione non serve. Chiaro che la missione e la vocazione sono una cosa sola. La missione universale, vivere il Vangelo. La missione particolare poi cambia da persona a persona. Cambia da dono di Spirito Santo a dono di Spirito Santo. Cambia di luogo, cambia, diciamo, di ministero. Però la missione universale è per tutti uguale, dal Papa fino all'ultimo cristiano. Tutti dobbiamo abitare nel Vangelo. Su questo non ci sono dubbi. Se vogliamo fare poi la missione particolare, altrimenti non possiamo vivere la missione particolare perché non siamo nella legge universale che è la nostra vocazione. Dite ancora, Salvo.
Sì, mi chiedo, vivere la missione sia universale che particolare potrebbe portare, diciamo, bene e salvezza agli altri, perché nel Vangelo di oggi quello che mi è sembrato anche così tra le righe di leggere è, diciamo, la salvezza acquisita anche dalla seconda barca. C'è un passaggio in cui si dice: dopo aver pescato tantissimi pesci, fecero un cenno alla barca che era arriva. Quindi l'obbedienza del solo Pietro garantisce anche la pesca per chi era arriva.
Una tua obbedienza può salvare il mondo, non una parte di mondo, può salvare tutto il mondo. San Paolo cosa dice? Per l'obbedienza di uno solo, che è Cristo Gesù, tutta la salvezza si è riversata sulla terra, tutta. Poi ognuno però può accoglierla, perché se non l'accoglie non c'è salvezza. Francesco da Padova, siete convinto di questo? Avete dei dubbi ancora?
No, Monsignore, pensavo alla catechesi della settimana scorsa sul farsi polvere. Forse il problema della non accoglienza della missione, della vocazione per espletare la missione che ci è richiesta, è che non siamo disposti a farci polvere, non siamo disposti a riconoscere, come fa Pietro nel Vangelo di stasera, che chi abbiamo davanti non è un uomo come siamo noi.
Però poc'anzi, che cosa ti ho ricordato? La legge della sequela universale, no? Che cosa dice Gesù? Voi venite da me, ti rinneghi. Che significa? Devi tu mettere sotto i piedi i tuoi pensieri. Chiaro, questo significa farsi polvere. Tu t'annienti nei tuoi pensieri, abbracci la mia parola e cammini con me. E questo è il mistero. Don Francesco Petito, abbiamo tempo per l'ultima domanda.
L'ultima domanda ve la faccio citando voi stesso. Quando una volta io ero un pochino rammaricato, rattristato per la mancanza mia e di qualche membro del corpo di Cristo. E poi mi incoraggiaste, innanzitutto mi diceste: non stare qua a piagnucolare di queste, perché ci sarà sempre qualche manchevolezza. Però ricordati che quando qualcuno manca nel corpo di Cristo, tu sei chiamato a raddoppiare la tua santità. Vale ancora questa regola per il Vangelo che avete spiegato?
No, non vale più questa. Perché adesso non devi raddoppiare la tua santità, la devi centuplicare. È chiaro? Duplicare non serve più. Devi centuplicare. Chiaro? Oggi abbiamo bisogno di cristiani che centiplicano le forze. perché siamo caduti in un immanentismo che è pesantissimo, sai. E tu sai che più il peso scende verso giù, no? Comprende? E più ci vuole un contrappeso uguale per poter almeno rimanere a galla, altrimenti c'è un peso maggiore perché l'altro peso possa risalire. Comprendono? E quindi, poiché il masso che ci sta trascinando giù è pesantissimo, noi abbiamo bisogno di cristiane che sono masse, capito, di granito o di altro in fede cristiana, che riescono a risollevare questo mondo che sta precipitando giù. Tu vedi, Cristo Gesù, no? Ha reso al 1000 volte, ecco, la possibilità dello sviluppo delle sue forze, e ci è riuscito, vedi? E noi dobbiamo imitarlo. Questo è il mistero che ci attende: centuplicare le nostre forze oggi, perché questo immanentismo è così potente da trascinarci giù. Invece noi dobbiamo far risalire l'immanentismo e trasformarlo in soprannaturale. È un lavoro che ci attende. E chiudiamo qui perché l'ora è finita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.